Francesco Tragni,
Ciao Chisinusi,
Pier Giorgio Pardo,
Carlo Centemeri.
Vi invitano all'ascolto di una trasmissione che vi lascerà letteralmente senza parole.
E benvenuti a questa seconda puntata di Senza Parole, il nostro nuovo contenitore del venerdì dedicato alla musica strumentale. Facciamo di nuovo un giro di tavolo di presentazione, anche se i nomi li avete già sentiti dalla sigla. In studio con noi abbiamo...
Ciao da Francesco Tragni.
A seguire...
Ciao da Pier Giorgio Pardo.
Ciao, ciao chi siano sì.
E ciao da Carlo Centemeri. Allora, come dicevamo, questa trasmissione dedicata appunto al repertorio strumentale, un po' preso da vari ambiti, brani che hanno avuto successo subito quando sono usciti, brani che invece magari hanno avuto una seconda vita, oppure magari brani semplicemente che abbiamo ritenuto particolarmente interessanti per un milione di motivi diversi che abbiamo voluto infilare in questo grande calderone. La regola del gioco per noi è sempre che noi stessi non sappiamo che cosa sarà fatto ascoltare. Abbiamo scelto dei brani che sono qui a sistema con solamente dei numeri, quindi anch'io che li devo lanciare non so che brani sono, ognuno li sceglie di volta in volta e quindi le reazioni che sentirete nostre sono totalmente genuine e speriamo ovviamente siano divertenti, stimolanti anche per voi, anche per i vostri ascolti. Allora, oggi il giro parte dal buon Tragni e il Tragni che cosa ci anticipa prima di far partire?
Un brano molto zappiano.
Va bene.
Anche se non è di Frank Zappa.
Ok.
Però ho già dato molti indizi di chi potrebbe essere.
Va bene, allora siamo qui tranquilli. Adesso facciamo partire l'ascolto e vediamo un po' che cosa ci ha riservato il buon Tragni.
Beh, in epoche pre-internet qua ci sarebbe stato ore da discutere su questo brano, su quali sono i pezzettini presi dalla PFM, quali da Hendrix, quali da Frank Zappa stesso. Secondo me è un campionario pazzesco di altre musiche tutte mixate insieme.
E appunto, tra l'altro, per chi non avesse poi conosciuto il pezzo, l'unico gruppo in Italia, quantomeno per tanti anni, che avrebbe potuto fare una cosa del genere erano ovviamente loro, cioè le Storie Tese.
Ma forse lo sono ancora adesso, a questo livello di bravura tecnica, sì, da fare sto centone di stili e di riferimenti, forse...
Tra l'altro Faso racconta sempre che questo pezzo non riuscivano a farlo in concerto perché lui deve saltare da un'ottava all'altra sul suo basso e gli servirebbe qualcuno che gli tiene... tipo un barré umano il basso mentre lui suona, insomma.
Posso dire una roba impopolare?
Che non ti piacciono?
No, nel senso che si parla troppo di tecnica, si parla di loro come se gli altri fossero tutti dei sprovveduti. Ecco, mi dicono sempre suonano da Dio, una grandissima tecnica. A me la musica deve dare delle cose. Roba non me la danno. E tutti si giustificano dicendo però tecnicamente sono fortissimi.
Ah, se non ti danno delle cose mi dispiace per te. A me danno tantissimo anche queste.
Però la prima cosa che hai detto è parlato di tecnica.
È giusta obiezione. Io la metto da un altro punto di vista.
Quella faccenda della tecnica scatti anche perché loro hanno un appeal da cialtroni, no? E poi invece a sorpresa si rivelano musicisti con un background anche tecnico.
Sì, e su quello sono molto zappiani.
Però costruire una carriera sempre su questo un po' troppo.
Secondo me loro sono come certi cartoni animati per adulti. Possono essere visti su due piani differenti. Chi apprezza entrambi, chi magari apprezza soltanto
adesso non me ne frega
due.
Più niente di Elio e le Storiette. Se voglio sapere quali sono i cartoni animati per adulti che guardi.
Quando? Tipo Griffini, Simpson, queste cose qua. Io sono sul vintage, mi dispiace.
Si è salvato in corno.
Vabbè.
Tu hai capito, vero?
No.
Indagheremo poi
in fuori onda, poi vi teniamo aggiornati per la prossima volta. Diciamo che invece posso aggiungere un punto qua. Secondo me la cosa che a me piace molto della logica di Elio Storiettese è stata quella anche di costruire interi brani quasi solo sul mashup o sull'imitazione di altri stili esistenti, anche cucire pezzi di cose diverse.
Interi album,
cioè su questo devo dire, io l'ho sempre trovati estremamente, estremamente bravi nel riuscire a fare questo genere di questione. Poi dopo, chiaramente, nel momento in cui un brano del genere ti comunica o non ti comunica, poi entra chiaramente anche nella sensibilità del singolo.
Ti sta dando dell'insensibile, Shauki?
No!
Non piangere!
Quando sentirete i brani che ho scelto, capirete...
Ma assolutamente.
La mia sensibilità a che punto arriva?
Quello già lo sappiamo, guarda.
Lo sappiamo. È solo Carlo che niente parteggia per lì.
No, sensibilità non vuol dire insensibile, vuol semplicemente dire che ognuno chiaramente poi ha i suoi gusti, qualcuno piace di più sentire, non so, cose di un certo tipo, di un altro tipo, e poi va chiaramente sui gusti personali. Tocca a me?
Sì.
Così pare. Allora, brano che tiro fuori, giusto due cose di contorno perché è divertente la storia. Allora, musicista che viene da una band che fino agli anni 60 ha inanellato parecchi singoli, di cui almeno tre proprio evergreen da antologia. Poi il gruppo si scioglie, due membri della band fanno carriera in direzioni diversissime. Quello del brano che andiamo ad ascoltare adesso incide parecchio, incide dischi suoi, dischi di musica per le immagini, eccetera, eccetera, e negli anni 80 si porterà a casa, tra l'altro, due o tre colonne sonore di quelle veramente importanti. Un brano tratto da uno di questi dischi che erano fatti per un documentario, ha la sua vita discografica, il disco ha anche un discreto successo, però poi viene ripescato e ha due vite diverse, non una, quasi simultanee, perché viene utilizzato in due pubblicità diverse, una negli Stati Uniti, che da noi non arriva, e una invece, soprattutto in Italia, che negli Stati Uniti non arriva. E in entrambi i casi ha un successo che è qualcosa di abbastanza incredibile, anche paragonando al fatto che comunque il disco originale già era stato ascoltato parecchio. Incuriositi? Tentiamo.
Se pronto, dobbiamo darti una soddisfazione.
Va bene.
dove c'è il fusillo c'è casa, senza doppi sensi.
Sì, qui il manager italiano all'aeroporto di Mosca che trova il fusillo in casa. Questo penso sia stato il brano più suonato con i flauti delle medie durante... dal fine 90, fine 80 per tutti i 90, così.
E anche pianoforte quando imparavi a strimpellare,
sì,
chiave
solo.
Di do. Sì, esatto.
Brano di una semplicità incredibile, lui è Vangelis, il disco era Opera Savage, che insieme all'Apocalypse Animaux e poi a tutti gli altri di quel periodo lì, tra l'altro alcuni dischi spettacolari tipo China, cioè Heaven and Hell, sì. Lui per dire quel periodo lì produceva con una velocità incredibile, perché questi dischi uscivano più o meno uno all'anno e c'era sempre dentro la musica pazzesca. E poi prima ho citato appunto le colonne sonore con le quali poi lui dopo avrebbe sbancato. Abbiamo dentro almeno Blade Runner, Chariots of Fire, quindi sì. Momenti di Gloria, 1492, e citiamo giusto i tre più conosciuti, perché poi ci sarebbe un mare di altra roba.
Sì, sai che ho preso una volta l'aereo con Demis Roussos?
Ah, ecco, che era appunto il suo collega nella band di cui si parlava prima.
The
Aphrodite Child.
Comunque questo brano secondo me è proprio il classico Less is Best. Perché se sì. Ci pensate è di una semplicità, la melodia...
L'hanno imparato i tifosi dell'Atalanta.
Sì. Vero.
Io non ne capisco proprio... di calcio.
No, no, no. Però, tanto, ma anche a livello di arrangiamento, cioè c'è un timbro per la parte melodica, c'è un timbro per la sorta, ed è proprio la classica intro. Cioè, alla fine, tra l'altro, la cosa particolare che ha avuto un successo incredibile, e alla fine in Opera Savage questo hymn, che è il titolo del brano, era poco più dei titoli di testa, diciamo, del brano introduttivo. Poi in realtà il disco è molto molto più complesso, come sempre quelli di Vangelis.
A me piacciono anche i dischi che ha fatto con il cantante degli Yes,
con Johnny Vangelis, il duo Johnny Vangelis.
Sono dei dischi molto belli, soprattutto il primo, Short Stories, secondo me è un disco bellissimo.
Sì. Musicista meraviglioso, eccetera. Tra l'altro ci ha lasciato ormai 4 anni fa, 2022 mi pare.
Sì.
Infatti, ci ha dato tante cose. Shoki, Dimmi.
Tocca a me?
Tocca a te.
B2.
Affondato.
B2.
Poi dobbiamo spiegare agli ascoltatori cosa vuol dire.
Esatto. We'll be right back.
Sì, qui siamo nella logica del brano sconosciuto che viene diventa popolare, mondiale, grazie a Simon & Garfunkel nel 70, perché è un brano, questo del 1913, di un artista peruviano, una zarzuela, che poi Los Incas negli anni 60 hanno preso un pezzettino di questa opera, del Condor Pasa, e poi è diventato, grazie a Simon & Garfunkel, un successo mondiale. Dicevo, sempre in quella logica, un brano quasi sconosciuto che poi diventa...
Poi dopo esplode dopo. Questa è la versione dei Los Incas?
Los Incas, sì.
Ok,
sì.
Perché infatti questo arrangiamento ce l'avevo in mente. Devo averlo probabilmente su qualche disco di casa, perché beh, la melodia è meravigliosa e...
Io ho sempre pensato che l'intro di Shine On You Crazy Diamond fosse rubato, la sequenza armonica, a questo pezzo, anche già io adesso non avevo riconosciuto, cioè pensavo che fossero, che fosse la versione, che fosse il Condor Pasa praticamente, If I Could, io pensavo che fosse quello in versione strumentale, non avevo riconosciuto che era la versione originale, e in realtà mi sembra che veramente Shine On You Crazy Diamond abbia quell'avvio prima del fraseggio di Gilmour.
Sai che ci sta? Ci sta.
Ma veniva a mente Roundabout degli Yes, che aveva un inizio molto simile a questa canzone.
Sì, che poi comunque loro avevano poi una bella influenza anche importante, anche da tutto il mondo, comunque Simon & Garfunkel direttamente, che erano in tanti rapporti comunque con tanti gruppi dell'epoca, quindi ci sono tanti probabilmente legami. Ma ecco, mi avete fatto venire in mente su qual è quello che infilo io al prossimo giro, quando tocca a me di nuovo. Pier, dacci un numero.
Allora, il 12... Ma questo pezzo è perché vuole essere un omaggio a un grandissimo tastierista che ci ha lasciati da poco.
Ok.
Pochi giorni anche adesso che andiamo in onda, e dunque questo pezzo è un omaggio a lui, e non vi dico chi è.
Io devo dire che da tastierista non l'ho riconosciuto e mi sento molto in colpa.
ma si è spento tristemente, però abbastanza in sordina, perché la sua carriera era scemata nell'indifferenza generale sostanzialmente. Lui è però un grandissimo tastierista del rock e del blues inglese, Dave Grislade.
Ok.
E lo ricordiamo.
Colosseum, tutto.
Cominciato con i Colosseum, poi aveva fondato una sua band che... erano proprio i Grislade, dove però c'era anche Dave Lawson, che poi ha inciso anche lui colonne sonore e anche stato arrangiatore in degli archi in Cloud Busting e in altri pezzi per in House of Love di Kate Bush. E poi Dave Grislade è stato anche, diciamo, titolare di una sua carriera da solista, facendo anche dei documentari per la BBC la colonna sonora dei documentari per la BBC, e piano piano, dopo una breve reunion dei Grisley, ma senza Lawson, poi insomma si è inabissato in una sua...
Non avevo letto che fosse scomparso, io ovviamente sì. Soprattutto appunto
peraltro,
per i Colosseum.
Il brano che hai portato ricorda tantissimo alcune colonne sonore dei poliziotteschi degli anni 70.
Bravo,
come
volevo
gruppo.
Dire
sì,
questo,
esatto.
È vero. Sì,
sì. Sì, sì. Beh, il periodo è anche, questo è un brano del 75, il periodo è anche un po' quello, anche perché poi
il
lui
clavinet che c'è sempre
clavinet,
in quelli.
Sì, loro erano due grandissimi jazzisti, Negri Slade il basso lo suonava Tony Reeves, che sì. Poi è finito con i King Crimson per una breve sostituzione, e invece Andrew McCulloch, che era proprio il batterista dei King Crimson in Lizard, quindi è veramente un gruppo di musicisti straordinari quello che abbiamo sentito.
E beh.
Allora, spieghiamo intanto che ognuno dice un numero, perché gli altri non
devono sapere. I file sono numerati, certo, infatti, noi li abbiamo tutti numerati qua davanti.
Ognuno ha usato una sua tipologia di numerazione, numeri lettere, solo numeri o solo numeri, quindi da 3.
Ok, quindi vuoi solamente la 3, aspetta che devo trovare la 3.
La numero 3.
La numero 3, che fa anche un po' albergo a ore, la numero 3, tra l'altro, così. Citiamo citazioni letterarie, perché non ci facciamo mancare niente. Potrebbe essere ancora Umiliani?
Acquissima, è una band tra le più stabili del panorama, nel senso che è dall'84 che ha la stessa formazione, si trova nel nord-est degli Stati Uniti, quindi
no.
Si sta un po' restringendo. È un trio composto da un marito e moglie e un terzo, che sono sempre gli stessi, sono stati in Italia anche più volte in concerto.
Anche il terzo è sempre lo stesso? O
sempre lo stesso.
Anche il marito, cioè, e la moglie sono sempre gli stessi?
È l'amante, è un threesome questa cosa.
No, ma poi la domanda è: il marito e la moglie sono sempre gli stessi? Perché anche quello
sono
non è detto. Perché...
A vederli sono tutt'altro che delle rock star, sembrerebbe, pure insomma fanno anche dei pezzi abbastanza tirati. Sono gli Io la Tengo, gruppo di Hoboken, che di tanto in tanto infilano nei loro album dei pezzi strumentali come questo, che è del 2003. Il titolo, adesso ve lo dico, è aspetta che non trovo, eccolo qua, Giorgia versus Io la Tengo. Giorgia è il nome di una dei tre componenti,
sì, certo.
Una sorta di fa presagire che questo brano fosse una sorta di improvvisazione che poi è stata portata sul disco, dove una combatteva con gli altri due, insomma, musicalmente.
Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, my turn.
Tocca a te, sì.
Ok, io ho la numero 16 invece, cosa che non me ne frega niente, perché tanto devo mettermela da solo.
No, vabbè, ma dare i numeri divertenti.
Dare i numeri è sempre molto divertente. Allora, qui brano che anche in questo caso ha una seconda vita, ma per un altro motivo. In realtà la prima vita è importante, e soprattutto ci sono delle cose interessanti sull'organico, cioè sui musicisti.
L'organico non
che
nel suonano senso
in questo
umido,
brano. No. No, non in quel senso, non in quel okay. senso. Noi siamo a favore della raccolta differenziata, ma in
sempre.
Questo momento cercheremo di non farvi ascoltare dei rifiuti, mettiamola così.
Esatto.
We'll be right back. Allora, devo dire la prima cosa, o volete tirare un po' a indovinare? Tirate.
Allora, io lo conoscevo questo brano perché, allora, partiamo da Bristol.
Sì, cioè, infatti immaginavo.
Massive Attack, ogni brano di solito fanno il copia e incolla dei pezzettini, poi ovviamente nei credit c'è tutto, e mi ricordo che un giorno sono arrivato anche a questo brano che è Safe from Harm.
Esattamente, e tra l'altro una delle primissime cose dei
è di Blue Lines.
Sì,
sì, è il brano che apre anche Blue Lines. E
quindi cosa siamo,
91 quando la BBC aveva censurato Massive Attack perché era in piena guerra del Golfo, e Massive Attack che ricordava la prima guerra del Golfo, quindi
certo,
per un po' erano solo i Massive senza,
ah, okay,
ecco, senza Massive Attack. E me lo ricordavo, adesso non mi viene più il nome.
Adesso vi dico, avete altre idee? Così tanto
a me viene in mente l'autore della sigla di Report, che è un direttore d'orchestra che si chiama Enrico Melozzi.
No, assolutamente. Okay. Allora, qui siamo nel 73, scusatemi. Allora, il batterista era appena uscito insieme al tastierista dalla Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, quindi fusion molto cervellotica e abbastanza diversa da questo suono un po' funky. Il tastierista coinvolto come ospite era Ian Hammer, che nello stesso periodo ha fatto la sigla di Miami Vice, comunque musicista stranoto. Questo batterista è quello che, di cui Tullio De Piscopo disse, ha rivoluzionato il modo di suonare la batteria in questi anni, duettando con lui in una storica apparizione di De Piscopo con questo batterista, che è il titolare, il band leader di questo disco, a Fantastico, Domenica Inn, una cosa del genere, perché il batterista è Billy Cobham. E questo appunto è l'album Spectrum di Billy Cobham. Questo brano qui si chiama Stratus, tra l'altro nella prima parte c'è una lunga improvvisazione synth e batteria, poi parte questo bellissimo groove appunto poi riutilizzato. Cosa curiosa che gli altri due musicisti che si sentono principali, basso e batteria, nonostante sembrino molto a loro agio con questo mondo rock funk anni 70 e tutto, in realtà venivano da e hanno poi fatto carriere in ambiti completamente diversi, perché al basso c'è Lee Sklar, poi visto con il bassista con la barba lunga che c'è sempre col Phil Collins, con tanta altra gente che a sua volta è arrangiatore. Ma il chitarrista, e forse il più strano, è Tommy Bolin, che in quell'epoca è ancora un totale sconosciuto. L'anno dopo entra nei Deep Purple in sostituzione di Richie Blackmore, che dopo aver litigato con tutti era uscito, fa un unico album con loro che Come Taste the Band, l'ultimo prima che praticamente i Deep Purple si sciolgano per poi riformarsi 10 anni dopo, scelto personalmente la Coverdale che aveva ascoltato questo disco. Poi Bolin in realtà fa un disco con i Deep Purple perché nel 76 muore. E la cosa che c'è è che questo disco è stato registrato in un weekend, cioè c'è un brano in cui si sente addirittura che a Bolin si rompe una corda mentre sta suonando, il brano non viene neanche rifatto, viene tenuto anche quel passaggio lì. È un bel insieme di tanto funky, però bello profondo, tutta questa batteria eccetera, ma è un disco che si ascolta secondo me con una,
tra l'altro
con una piacevolezza incredibile.
Dei Deep Purple secondo me è un grandissimo disco proprio per le tastiere che ci sono.
Sì, ma poi tra l'altro in tanti veramente hanno sempre ritenuto che con Bolin i Deep Purple avrebbero potuto fare grandissime cose, ma appunto nel giro di un anno lui una sera fa un cocktail abbastanza esplosivo di pensate un po' a tutto quello che si poteva voler fare, però tutto
all'epoca
insieme, e mi diventa un secondo Jimi Hendrix, che però purtroppo nel frattempo aveva ancora inciso troppa poca roba per lasciare tracce. Però appunto c'è anche una certa varietà, perché rispetto comunque all'hard rock dei Deep Purple, cioè qui è in un ambito decisamente diverso nel quale si trova altrettanto a suo agio, e devo dire Spectrum è sempre un disco veramente molto molto bello da ascoltare. Sciocchi.
Allora, scelgo A2, un brano straconosciuto, lo faccio soprattutto per rendere omaggio a un compositore, un artista che amo tantissimo. Thank you.
Chi ha ucciso Laura Palmer?
Chi di voi l'ha visto?
Io, quando era uscito.
Tutti i giovedì.
Sì, sì, assolutamente. Col finale che non finiva, tra l'altro.
Non finiva, sì.
Cioè, il giorno dopo, Rivoluzione di Piazza. Vabbè,
comunque grandissimo brano.
Meraviglioso. No, facciamolo annunciare.
Anche la versione cantata.
Tratta.
Ecco, Angelo Badalamenti mi piace soprattutto perché non ha paura di comporre delle belle musiche,
sì,
anche
davvero
clamorosamente belle. Io mi ricordo anche una colonna sonora di Stalingrado,
sì,
è bellissima, sembra troppo, però arrangiata da lui, composta da lui, diventa tutto perfetto.
No, lui è meraviglioso,
meraviglioso,
appunto,
sì.
Per chi tra l'altro non l'avesse, il titolo era il tema appunto di Twin Peaks, che sì, era questa serie televisiva di, mi sfugge il regista,
David Lynch.
Che appunto
l'anno scorso, mi sembra.
Sì, sì, negli anni '80 fece furore quando arrivò in Italia, diventa un fenomeno che tutti quanti volevano seguire.
Numeri d'ascolto che oggi sarebbero impossibili per una serie televisiva, oltre 10 milioni di spettatori.
Sì. E che poi è lui che ha lanciato le serie TV. Alla
sì,
fine,
tra l'altro sì.
Quel genere lì, diverse da quelle degli Happy Days, diciamo.
Allora, Julie Cruis è la cantante invece della versione appunto vocale del pezzo, e lei l'ha portata a successo. Vale la pena di spendere anche un applauso ideale per lei,
per ricordarla, certo, da non molto, tra l'altro.
Un paio d'anni.
Ok, Pierre, è tua la prossima scelta.
Ci ha lasciati anche la persona che
no, basta. Ciao, che possiamo andare in onda il 1 novembre?
Sei l'angolo del necrologio.
No, però guarda, allora, se io ti dico una, vi dico una cosa per indovinare chi è il camion. Se vi dico camion.
Non so, da Serena Grandi che fa la camionista mi viene in mente un
po'. Mi viene in mente Bud Spencer che guida il camion nei film. No.
Dovete andare un pochino più. Dovete ravanare un pochino più nel torbido dei vostri ricordi di infanzia.
Dimmi un numero intanto che noi ravaniamo.
2.
Numero 2?
Sì.
Numero 2.
Numero 2.
Numero 2 e vediamo. Avete finito di ravanare?
Dai, facci ravanare mentre ascoltiamo.
Ravaniamo mentre ascoltiamo.
Calendario, non so cosa posso dirvi.
Calendario.
Siete voi gli etero della
Samantha
cosa.
Fox, non lo so.
Più giù.
Più giù. Va bene, sentiamo cos'è la 2. Mamma mia, cosa hai tirato fuori?
Vabbè, questa è la celebre Feelings e va bene, ma sì, non è quello il punto.
E lui è
la
Fausto?
Versione, lui è Fausto.
Ah, Fausto Papetti.
È Fausto Papetti. In una trasmissione dedicata agli strumentali
non puoi mancare.
Lui è morto nel 99, quindi insomma è un...
Ah, è morto da un po', d'accordo.
Sai che guardando le classifiche degli anni 80, ogni anno l'LP c'erano 3 o 4 dischi di Fausto Papetti, tipo Greatest Hits, volume 12, 13, sì, 18, 60. In classifica.
Sì, sì, perché c'era quello uscito quell'anno e qualcosa che era ancora rimasto in classifica da prima. Lui è una macchina da vendita incredibile.
Tra l'altro in questo pezzo qui, che è uno, credo il terzo album degli strumentali suoi, si sente ancora la sua vena di jazzista, perché lui comunque ha avuto quartetti,
sì, sì,
con Pupo De Luca. Cioè lui ha comunque un coté di jazzista bebop. È abbastanza serio, no? Se voglio dire.
Sì, ma sì, prendete le tue responsabilità, perché dicevi camionista prima?
Beh, perché i camionisti in generale, saluto gli amici camionisti ai quali rivolgo sempre un pensiero dedito.
Le officine,
è devoto,
officine
ma,
anche, no?
Cosa?
Anche le officine.
Anche le officine in generale, lui faceva questi, ed è anche un po' stato quello.
Sì, certo, le copertine erano.
Le copertine con le donne nude, che erano pochissime le donne nude che si vedevano all'epoca.
No, no, allora, all'epoca, quando giravi negli autogrill, che avevano l'espositore delle cassette, c'erano due cose che non potevano mancare, Papetti e gli Squallor.
Erano proprio davanti.
Esatto, quelli non potevano mancare. Tra l'altro con queste copertine scolorite da mesi e mesi di sole, quindi ormai quasi in bianco e nero, ma ci doveva essere.
E così la sosta in autogrill diventava più ricreativa.
Certo, ecco, infatti.
E, questo, e quindi facevano cassetta. Se tu pensi che Electric Ladyland di Jimi Hendrix nella versione originale fu censurato perché c'erano le donne nude, e nella Vaticana Italia Papetti andava
ogni anno
dagli anni 70 con una meraviglia proprio.
Assolutamente.
Nessuno lo fermava.
Meraviglioso.
Era anche sull'Estereotto poi lui.
Sì,
proprio
sì, sì,
veramente
sì, sì. Proprio è l'anno anni 70 proprio, sì. Violento.
Col tempo poi si è abituato a fare solo i temi, aveva asciugato tantissimo e vendeva ancora di più. Qui si comporta ancora da sassofonista jazz, quindi qualche variazione, qualche anticipo se lo concede anche.
Sì, ma tra l'altro sempre band meravigliose, perché tipo sì. Prima abbiamo citato Tullio De Piscopo, che lui diceva che di le raccolte di Fausto Papetti lui ne ha fatte almeno una decina.
Beh, era quello che pagava meglio i musicisti, Papetti, quindi
sì.
Conveniva fare il turnista con
conveniva.
Lui.
Vendeva tanto.
Sì, sì. Sì. Tantissimo, cioè i suoi dischi li vedevi da ma a tutt'oggi la cosa che stupisce è che ha venduto tantissimo e adesso tutto sommato non è una cosa che becchi così tanto frequentemente, ad esempio nei cestoni dell'usato, per esempio.
No,
qualcosa
Kleiderman,
Steven Schlacks, il re del feeling,
ma lui ha
il rondo veneziano
perché chi ce l'ha se li tiene stretti, secondo me.
E anche secondo me.
O magari così, non so, mi ha fatto altro uso.
Probabile.
Poi non indagherei, per ho lasciato lavanare voi. Ecco.
Dragni, a lei l'onore.
Allora, non so se vi dice qualcosa la parola linea 3.
Certo.
Certo.
A proposito di Stereo 8 che dicevi prima, roba del passato, erano queste collezioni economiche della RCA. Sai perché si chiamava linea 3?
Guarda, lo sapevo, ma in questo momento me lo sono... Quindi
perché costava 3.000 lire.
Ah, ecco.
Il disco costava 3.000 lire. Sì. Questa mi è capitata in un linea 3 della mia band preferita, che è una delle band che è diventata la mia preferita, e mi ha folgorato quando ho sentito questa canzone, che era la prima traccia del primo linea 3 di questa band, che non dico.
Però mi devi dire un numero.
Ah, scusa, il 6. Hai ragione.
Il 6. Thank you.
che dire, la premiata Fonderia Marconi.
Vabbè.
C'è il violino, c'è il Franz di Cioccio che pesta sulla batteria, c'è la tastiera di Flavio Premoli, insomma, ci sono tutti gli ingredienti di quella PFM lì dei primi anni 70. Sì, sì. Quando ho sentito questa canzone mi sono innamorato e non l'ho più lasciati da allora.
Ah, cioè questo è il tuo battesimo della PFM?
Sì, non Celebration o Impressione di Settembre. Questa canzone qua è la primissima che ho sentito, che si chiama Come Quando, parte seconda, perché la parte prima è cantata.
È cantata ed era sul primo quando, lato.
Era un momento particolare?
Del mio, dicevo sì, loro. Mio, no. Beh, arrivavo...
Inizia un po' triste.
Ma in realtà dopo la parte iniziale si sembra un po' una canzone un po' cupa da chiesa, ma poi si allarga molto. Diciamo che uscivo da un periodo in cui consumavo quelle cose tipo i mixage che andavano di moda negli anni 80 e quindi mi ha fatto bene sentire una cosa completamente diversa, quindi forse mi ha un po' salvato.
La linea 3 ha fatto il suo dovere, è stata divulgativa.
Vabbè, comunque questa era lì, giusto per fare la collocazione precisa, era la prima perché la prima parte concludeva la prima facciata di Storia di un minuto, e questa invece era l'inizio della seconda parte con poi la carrozza di Hans.
Io me lo ricordavo dove, quando.
Dove quando? Sì, sì.
Tu hai detto come?
No, scusa, dove
come
quando?
Come quando fuori piove, gioco
quella,
pop.
Esatto.
Infatti.
No, volevo solo dire anche che è stata incisa per la mitica numero 1, che era l'etichetta fondata da Battisti.
Beh, perché loro poi uscivano da lì e tutto, quindi vabbè, loro se poi diciamo che ecco, il mondo del progressive l'abbiamo ancora toccato poco, ma penso che solo perché vogliamo fare i timidini. Bravo Oltragni che ha debuttato il tutto. E allora, visto che tra l'altro abbiamo appunto parlato di tante cose, allora non serviva qualcosa per buttarlo un po' definitivamente in cacciara, e me ne incarico io, che come sapete sono bravissimo.
Bravo.
In questa cosa lo facciamo con un altro brano che ci riporta ancora negli anni 70, che sembrano un po' il leitmotiv di oggi. Anche questo tra l'altro è un brano che nasce cantato, non se lo fila nessuno, non penso che il testo non lo ricordi neanche chi l'ha scritto, che poi pensa di dire ma io lo rifaccio strumentale. Boom.
E Daniel Santa Cruz Ensemble Soleado.
Con dietro Ciro D'Amico, sì. Gran geniaccio che aveva scritto questa Le Rose Blu qualche anno prima, che nessuno si era filato. Togliamo il testo, diamogli un nome un po' straniero, mettiamoci ste voci un po' così, boom.
C'è una curiosità incredibile. Con che cosa abbiamo cominciato questa puntata? Con
abbiamo parlato delle storie tese. Loro ci hanno concluso tutte le puntate, è vero.
Era la sigla di coda del programma radiofonico cordialmente di Elio le storie tese.
Che hanno fatto per anni, eccetera.
Però sono volete male.
Sei in minoranza.
È un complotto, Sciocchi, è un complotto. Però allora, anche questo tra l'altro è un pezzo secondo me scritto in maniera straordinaria, perché la melodia è perfetta, è armonizzata bene, il pezzo funziona. Noi probabilmente oggi lo associamo un po' a determinate cose perché è stato usato come sfondo per tante di quelle trasmissioni special televisivi eccetera, per cui c'è un po' questo profumo di olio di cocco da estate anni 70 che si sprigiona subito. Però secondo me è un pezzo bellissimo, detto così, adesso, linciatemi pure, però io lo ritengo bello. Un brano molto 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 bello.
Allora, io tra l'altro ti volevo dire, questo proprio per che io sono in possesso del vinile del primo album di Ciro D'Amico che si chiama Mittente, ha una copertina, è tutto rosso, ha la copertina rossa, simula una specie di busta raccomandata con su scritto Mittente, sì? E lì c'è le rose blu.
Oh. Perché vabbè.
Cioè, la prossima volta te lo porto, vedere, perché costa un sacco di soldi.
No, immagino.
L'ho trovato per puro caso in un mercatino. Tipo dalle parti di Bolzano.
Sì. No, io ho 45 giri di Soleado, quello ce l'ho. Va bene, ragazzi, anche per questa settimana direi che possiamo considerare conclusa questa puntata di Senza Parole. Noi ci risentiamo tra 7 giorni e quindi chiaramente una buona serata a tutti da
Sciauchi,
Pier,
Fran
e Carlo. Buona serata a tutti, ci risentiamo tra una settimana.
Cittadine e cittadini, ecco i miei gioielli. Francesco Tragni, Sciaocchi Senusi, Pier Giorgio Pardo, Carlo Centemeri. Se vi siete sintonizzati in ritardo, potete riascoltare le puntate in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare. Se avete domande, commenti, suggerimenti o anche insulti, prendiamo anche quelli, potete scriverci un'email a senzaparole@radiopopolare.it. Senza Parole torna venerdì prossimo alle 21:30. We'll be right back.